E sono contenta di chiudere l'anno con una cosa che inizia, cioè con il nuovo linguaggio in transito. Questa è la prima sessione e con Andrea Parravicini, di cui adesso vi dirò due cose. E prima un avviso proprio da presidente antipatica. essere soci vuol dire darsi una mano nell'organizzazione. Oggi noi siamo felicissimi che siamo in tanti, anche perché poi facciamo un bel brindisi, facciamo un festozzo alla fine, eccetera. Però sarebbe veramente importante che ci aiutaste nella disposizione dello spazio, comunicandoci le presenze. Ci sono una decina di persone che non erano prenotate, ma che, ripeto, io sono felicissima ci siano, però saremo tutti più comodi, perché io e Michela ci saremmo organizzate nello spazio con Andrea diversamente. Quindi la preghiera preghierissima è di perdere quel minuto, insomma, di tempo e dire con la mail, al solito, solo, proprio, ci sono, pure anche CS, diamo questa qua, che noi, io e Michela, sappiamo che vuol dire ci sono, e noi andiamo tranquille, trovate le sedie, il caffè in abbondanza, eccetera. Grazie quindi per la collaborazione. Dunque, due parole sul linguaggio in transito, intanto, perché molti di voi sono qui per la prima volta o comunque in questo primo anno sono soci di MECRI. Linguaggio in transito è una delle ante, chiamiamola così, delle attività fisse, permanenti di MECRI. Quello che cambia è il contenuto del linguaggio in transito di anno in anno, sicché quello che abbiamo fatto negli anni passati è stato un cammino dentro ad altri linguaggi, non quello della evoluzione umana, che invece è il linguaggio di quest'anno, no? Il linguaggio che prenderà la parola quest'anno. Abbiamo lavorato con la biologia, cioè abbiamo cercato di ascoltare il linguaggio della biologia, abbiamo ascoltato il linguaggio dei coordinatori, dei governatori o governanti del fenomeno migratorio, il linguaggio del diritto. Abbiamo ascoltato nuovamente il linguaggio della biologia il secondo anno, e così altre parole sono transitate dentro a MECRI. L'idea è proprio che ci si possa aprire ad un confronto molto molto libero, e anche in prima persona, con la terminologia, la posizione dei problemi, l'orizzonte linguistico di discipline diverse, di discipline scientifiche, diciamo così, no? O che hanno una loro tradizione disciplinare settoriale, specifica, approfondita. Perché? Perché l'idea che gioca qui a MECRI è che i linguaggi siano, questo è ovvio, non è che giochi qui a MECRI la questione, ma i linguaggi siano l'orizzonte dentro il quale si costruiscono i saperi, e provare a capire come questi orizzonti si muovano, cioè come siano dinamici, metamorfici al loro interno, aiuta chi, come accade qui a MECRI, desideri provare a lasciarsi attraversare da questi movimenti d'orizzonte, no? Sapete che il tema della la questione della transdisciplinarità è una questione enorme qui a MECRI, è il nostro tema, è il nostro problema, è la nostra speranza, la nostra scommessa, ma anche il nostro rischio continuo, no? Perché lavorare in modo transdisciplinare vuol dire innanzitutto imparare come farlo. Noi non sappiamo già come farlo, al massimo si arriva alla interdisciplinarità, che è un dialogo al massimo, un confronto tra discipline diverse, cosa che a noi non interessa perché la fanno già molto bene altri. A noi interesserebbe davvero provare a fare attraversare, cioè fare penetrare un orizzonte linguistico o disciplinare dall'altro, così che entrambi possano mutarsi, in qualche modo interrogarsi a vicenda, sempre nell'ottica della individuazione di un sapere comune, insomma, che in qualche modo dia senso al fatto che siamo tutti su questo pianeta, lavoriamo tutti su questo pianeta, parliamo tutti su questo pianeta, qualcosa che ci accomuna ci sarà pure, no? Bene, a proposito di transdisciplinarità, allora la disciplina che parla quest'anno, che prende parola a quel linguaggio in transito quest'anno, che è evoluzione umana, è una disciplina che è di sua natura transdisciplinare, perché, come spiegava bene il professor Parravicini nella introduzione, che credo abbiate tutti letto se siete qua nel nostro programma, si tratta di una disciplina che intreccia paleontologia, biologia molecolare, biogeografia, paleoecologia, eccetera, eccetera. Cioè si tratta di ragionare sulla soglia o sul confine che intreccia di suo problemi, linguaggi e questioni diverse. Credo che Parravicini sia veramente la figura esemplare per poterci così segnare, no, la linea dell'orizzonte mobile di queste discipline all'incrocio. Parravicini infatti è laureato in filosofia alla Statale di Milano, con la professoressa Fabrichesi. Poi ho fatto un dottorato di ricerca sempre in statale a Milano, sempre con il tutoraggio della professoressa Fabrichesi. Poi ho avuto un assegno di ricerca che gli ha consentito di lavorare per 2 anni e 2 anni e mezzo a Padova, presso il Dipartimento di Biologia, entro un progetto internazionale che mi pare partisse dagli Stati Uniti, giusto? È un progetto internazionale sulla teoria gerarchica, che se volete ci spiegherà meglio lui dopo di chi si tratta. Forte di questo cammino si è costruito una figura spirituale, cioè filosofica, cioè intellettuale, estremamente complessa, articolata. Vabbè, oltre ad essere un amico carissimo, Andrea Paravicini è membro del Comitato Scientifico di Mecri e è lui che coordinerà l'intero percorso, ma come sapete, con degli ospiti che guidati da Andrea ci porteranno, come dire, dentro a temi specifici del cammino tematico di quest'anno, no? In particolare ci sarà il professor Telmo Pievani nella sessione di gennaio, programmata per gennaio, che è la sessione del 26 gennaio, che presenterà un lavoro, sempre coordinato e guidato da Andrea Parravicini, ma penso che come dire, l'affinità e la fluidità del dialogo sarà ovvio, visto che avete lavorato assieme per tanti anni. E poi ci saranno il professor Carlo Alberto Redi e la dottoressa Manuela Monti che dialogheranno in una tavola rotonda con Andrea Parravicini nella sessione stabilita per marzo, quella del 23 marzo, ma come Andrea ha giustamente segnalato, questi sono i tic professorali, con una X e la correzione, ci sarà anche il professor Giuseppe Testa che appunto parteciperà alla tavola rotonda coordinata da Parravicini. Quindi come vedete il ritmo è: cominciamo oggi, Parravicini ci apre il cammino. A gennaio ci sarà un affondo tematico con Pievani, a febbraio Parravicini riprenderà il filo del discorso e continuerà a tessere, no? La linea dell'orizzonte, a marzo ci sarà un'esplosione con queste voci diverse che dialogheranno nella tavola rotonda e poi ad aprile Parravicini chiuderà appunto scusatemi,
Maggio.
maggio chiuderà con le somme. Ma un'altra variazione che è importante segnalare, anche lì con la X, ve la diciamo sin d'ora, poi la ricorderemo, la riannunceremo nei promemoria, eccetera, è che l'ultima data, quella di maggio, è stata modificata rispetto a quella in calendario. Quindi l'ultimo incontro del linguaggio in transito non sarà il 4 di maggio, ma sarà l'11 di maggio. Ve lo diciamo sin d'ora perché lo possiate segnare sulle agende. Sul nostro meraviglioso programma, come sapete, in fondo c'è anche una paginetta di annotazioni, serviva per far quadrare l'impaginato, e quindi questo è il luogo giusto per scriversi, giustamente. Ricorda che non è il 4, ma l'11, l'ultima sessione di linguaggio in transito. Allora io lascio la parola ad Andrea Parravicini, non senza aver ricordato questa uscita recentissima che abbiamo presentato alla Yakabook, che è un volume interno alla collana Percorsi Mecri, che come sapete abita dentro Yakabook, ed è un volume che inaugura una, come dire, collana interna alla collana di dialoghi. Questo è un dialogo tra Carlo Sine e Carlo Alberto Redi, quindi tra il filosofo e il biologo, che qui si sono più volte confrontati, amichevolmente anche scannati, ma è sentito allo specchio di Dioniso, quando un corpo può dirsi umano. È un dialogo che secondo me segnala, al di là, vabbè, della maestria dei due interlocutori, ma segnala, se posso permettermi questa parte di scherzi, davvero che dentro Mecri si è camminato. Cioè, chi c'era 4 anni fa, quando abbiamo cominciato con il linguaggio in transito biologia, e può ricordare le frizioni e le amichevoli fatiche reciproche, no? Che il linguaggio della filosofia e quello della biologia incontravano nel tentativo di confrontarsi, di capirsi, vedrà qui quanto è cambiato. E non è cambiato per smancerie, perché tanto litigano sempre, ma non ci sono smancerie, è veramente ci si avvede che è cambiato qualcosa, sia nel modo di impostare le questioni proposto da Sini, sia nel modo di impostare le questioni proposto da Redi. E per me questa è una delle cose più belle che potessero accadere, che mi piace siano documentate dentro alla collana di Mecri, insomma, no? Adesso mi scuso per le lungaggini, non sarà così ogni volta, la solito dire tutte queste cose perché era il primo incontro, e ricordo che alla fine della sessione, cioè intorno alle 18:30, per chi ne abbia piacere, ci possiamo fermare un momento e ci facciamo un brindisi di fine anno festivo. Per il resto gestirà il tempo Parravicini, decidendo quando fare la
Va
pausa
bene.
e qualunque cosa ti servisse. E grazie.
Grazie a te, grazie a tutti voi per essere qua.
Allora, come ha detto benissimo Florinda Cambria, il tema che affronteremo quest'anno nei linguaggi in transito è quello dell'evoluzione umana, che è un settore di studi molto giovane, dinamico, eminentemente transdisciplinare, se vogliamo usare questo termine, poi vedremo in che senso. Anzi, lo dico subito, nel senso che appunto il campo di studi che lo compone si integra agli altri, fa corpo con gli altri, in modo da cercare di costruire una visione comune, che è un po' quello che vogliamo fare anche noi qui a MECRI, facendo però appunto filtrare il pensiero filosofico all'interno del corpo dei saperi scientifici, cercando di modificarne la prospettiva e operando appunto una trasformazione, se si può dire, no? Ad ogni modo, nel progetto complesso che il settore di studi dell'evoluzione umana persegue, che è appunto quello della ricostruzione della grande storia dell'umanità, si cerca di integrare appunto in un'unica estesa visione un grande numero di discipline differenti, un po' appunto Florinda ne ha parlato, è quello della paleontologia umana, detta paleoantropologia, che è appunto la disciplina regina di questa impresa, che studia reperti fossili appartenenti al nostro passato evolutivo, l'archeologia, la biologia evolutiva, che appunto è anche lei una disciplina molto importante, centrale. Poi c'è la biologia molecolare, che è lo studio del DNA antico dei nostri antenati e cugini evolutivi e che oggi sta dando risultati molto interessanti. Poi c'è la biogeografia, la paleoecologia, la demografia, la paleoclimatologia, la paleoneurologia e più che ne ha, e più ne metta. Questo, diciamo, vero e proprio crocevia dei linguaggi, per usare un termine mecritico, che cambiano e si arricchiscono continuamente, compone, come potete immaginare, un quadro di ricerca estremamente complesso, ed estremamente però dinamico e vivo, dentro cui anche gli oggetti di ricerca, potremmo dire, mutano, no? All'introdursi di qualsiasi nuova tecnica muta anche l'oggetto, mutano le verità che ci stanno intorno e si ridefiniscono con continui riaggiustamenti, continue trasformazioni. Quindi siamo proprio di fronte a un autentico linguaggio in transito, potremmo dire, no? E allora nel corso dei 5 incontri ci sarà appunto la partecipazione di esperti, come ha detto già Florinda, ci saranno dibattiti, appunto una tavola rotonda. Ricordo che la tavola rotonda è composta anche da Giuseppe Testa, Manuela Monti e Carlo Alberto Redi, già lo conoscete, li conoscete perché appunto hanno già tenuto, per chi di voi c'era, il linguaggio in transito del primo anno. Però Giuseppe Testa è un grande esperto internazionale di epigenetica e lavora all'Istituto Europeo di Oncologia, quindi potrà dire molte cose interessanti proprio sul tema di come i fattori ambientali possano entrare prepotentemente all'interno delle dinamiche evolutive umane. Poi appunto negli altri incontri che terrò io si parlerà di volta in volta di tematiche cruciali di evoluzione umana, appunto mettendo in luce per esempio l'emerge del bipedismo, l'evoluzione dell'intelligenza tecnica, il ruolo dei fattori climatici e ambientali, le migrazioni umane, perché noi siamo una specie eminentemente migratoria, fin dall'inizio. Gli incroci tra la nostra specie, i Neanderthal, i Denisova, che ultimamente stanno aprendo nuovi scenari di ricerca. Quello che cercheremo di fare, insomma, è un costante dialogo con voi, spero, sia orale, se vorrete fare delle domande, in qualsiasi momento, se avete dei dubbi, oppure alla fine di ogni incontro lasceremo un po' di spazio al dibattito, vediamo un po' se rimane tempo, oppure anche scrivendoci i vostri germogli, come appunto è uso fare qui a MECRI, io risponderò a ogni vostra domanda, suggerimento, osservazione. Insomma, cercheremo di lavorare insieme e durante i vari incontri appunto io cercherò di non solo di fornire un quadro aggiornato insieme ai nostri esperti dello stato delle ricerche nel campo dell'evoluzione umana, ma anche cercheremo di riflettere dal punto di vista di un più ampio orizzonte teoretico che permetta di far interagire appunto diversi linguaggi, in primo luogo un'interazione transdisciplinare, si spera, tra appunto il linguaggio scientifico e il linguaggio filosofico. Vedremo se è possibile e cercheremo di metterli in dialogo tra di loro. È ovviamente un'impresa difficile, ci proveremo, ma anche appunto con l'aiuto vostro, che ormai siete diventati bravissimi, mi ha detto appunto Carlo che i vostri germogli sono molto belli. Ecco, insomma, il problema che emerge forte, che qui a Mecri è visto con grande lucidità, io credo, e posto con estrema chiarezza, è proprio come si possano mettere insieme la conoscenza scientifica e la pratica filosofica. Come farle fruttare insieme, insomma, in un percorso comune. Io qua cercherò di darvi una mappa scientifica di dove siamo in evoluzione umana, siamo qui con queste scoperte, con queste conoscenze, eccetera, eccetera, discutendole anche però dal punto di vista dei problemi filosofici che emergono. E ricordo da subito che, come tutte le mappe, come tutte le figure del sapere, anche questa mappa è in transito, anche questa mappa è in transito. In evoluzione, diciamo, sono in evoluzione anche gli oggetti di questa pratica e la ricostruzione della storia evolutiva. Quindi questo, il fatto che tutto sia in transito, che tutto sia in evoluzione, ci mette in guardia dal pretendere che la storia raccontata sia la verità con la V maiuscola. No, la storia raccontata cambierà, statene certi, la verità che essa porta con sé e che ogni scienza porta con sé è in transito, come i linguaggi che la istituiscono, sulla base di un'oggettività relativamente assoluta, che a sua volta è in transito, e allora ci chiederemo come mettere a frutto questo in un dialogo costruttivo tra linguaggi, in modo transdisciplinare, appunto costruendo e istituendo un crocevia di linguaggi. E appunto è una domanda, riusciremo, vedremo. Sono domande che ci accompagneranno, io dirò, direi, per tutto il percorso, e vediamo un po' come, dove ci porteranno, insomma. Allora, possiamo parlare già, diciamo, introducendo l'argomento. Oggi faremo un incontro introduttivo sull'evoluzione umana, ma anzi, io direi proprio sull'evoluzione, perché, diciamo, il titolo, già il titolo, evoluzione umana, nasconde un paradosso. Innanzitutto possiamo vederlo in una doppia accezione, evoluzione umana. Si può leggere come evoluzione umana nel senso dell'evoluzione che ha come oggetto l'uomo, l'evoluzione dell'uomo, ma anche, io direi, come evoluzione che ha come soggetto l'uomo, un'evoluzione umana nel senso che è ricostruita da noi esseri umani, no? E da chi se no. Dunque c'è una doppia accezione che ha in sé un paradosso che ci accompagnerà per tutto il percorso. Ma mettiamo un attimo tra parentesi, l'ho fatto nella slide, l'aggettivo umana. E oggi ci concentriamo soprattutto sul termine evoluzione, perché appunto è il percorso comune di quest'anno Mecritico. Fa da sfondo ai lavori di quest'anno e naturalmente noi qui prenderemo la parola soprattutto nel suo senso scientifico, nel senso della teoria dell'evoluzione darwiniana, perché è questo che si tratta di fare qua. Lo sguardo di Darwin, potremmo dire ancora oggi, ritocco in più, ritocco in meno, nel suo nocciolo duro, lo sguardo del biologo evoluzionista, del paleoantropologo, dello studioso dell'evoluzione dei viventi e dell'evoluzione umana. Quindi oggi proveremo a rievocare lo sguardo darwiniano anche per comprendere quello che verrà detto nei prossimi incontri. Oggi sarà un'introduzione anche ai prossimi incontri, per avere gli strumenti per poter interpretare quello che verrà detto, no? In qualche modo. E quindi anche, diciamo, una presentazione per porre in modo appropriato nell'atmosfera prodotta dallo sguardo darwiniano quello che verrà detto nei prossimi incontri, senza ovviamente avere la pretesa di fare una ricostruzione esaustiva, perché sarebbe impossibile in questo poco tempo. Si diceva dunque che la parola evoluzione viene indagata nella sua accezione più scientifica, anche se con ciò non vogliamo dire che dietro questa parola non ci siano sensi e decisioni filosofiche, questo è ovvio, no? Tutt'altro. Lo vedremo anche questo. Ma insomma, evoluzione in senso scientifico evoca lo sfondo teoretico che anima l'odierno programma di ricerca scientifica, che fa da cornice alle ricerche biologiche e di evoluzione umana, che nel suo nucleo profondo è una cornice ancora profondamente darwiniana, o più precisamente neo-darwiniana. Questa cornice è, diciamo, il linguaggio comune che dà unità alle scienze della vita, potremmo dire in certa misura anche alle nostre prospettive più eminentemente filosofiche, no? Anche noi abbiamo introiettato in qualche modo l'atmosfera dello sfondo darwiniano. Insomma, lo sguardo dello studioso dei processi viventi non è più quello di Aristotele, lo capite bene, non è più quello di Linneo, non è più quello di Cuvier, anche se è innegabile che qualcosa, e nel caso di Aristotele ben più di qualcosa, di ognuno di questi sguardi, ecco, abbiamo mantenuto anche oggi. Così come potremmo, richiamando il seminario di filosofia di quest'anno, per chi c'è, così come lo sguardo eterno e intramontabile di Esiodo, no? Come diceva Carlo Sini nelle sue lezioni di quest'anno. Per molti aspetti costituisce anche quello di Esiodo il nostro sguardo, ne fa da sfondo. Pensate per esempio alla nozione di Eris, alla nozione di lotta, che fa parte di uno dei temi fondamentali del darwinismo, la lotta per la sopravvivenza, la lotta per l'esistenza, o quella del giardino dell'umanità, di cui parleremo più avanti. Come vedremo, sono ancora parte dello sguardo darwiniano e poi anche del nostro. Ad ogni modo, l'evoluzione per lo più è un termine che evoca la grande rivoluzione scientifica e filosofica compiuta da Darwin a metà dell'Ottocento, e cui effetti a lungo termine di tipo filosofico, di tipo culturale, sono oggi più che mai tra di noi, evidenti, potenti. E allora credo sia utile oggi partire proprio da questo tema cruciale che inevitabilmente ci accompagnerà e farà appunto da sfondo, da presupposto per tutto il nostro ciclo di incontri. Allora, il termine evoluzione indica, per il senso comune, un processo di trasformazione, di cambiamento. Descrive un mondo in cui la vita, i processi viventi, non sono fissi e immutabili, non si ripetono sempre uguali di generazione in generazione, ma si trasformano, cambiano, sono in un perenne movimento trasformativo. Perciò, come tradizionalmente diciamo, la visione evolutiva si contrappone a quella che si chiama visione fissista, secondo cui invece di generazione in generazione si ripeterebbero sempre le stesse forme, le stesse essenze specifiche, senza cambiamenti, senza trasformazioni. Ovviamente non c'è la visione fissista, lo diciamo noi per fare più veloce, per intenderci, no? Ma inevitabilmente qua dobbiamo un po' semplificare, poi se avete domande ne parliamo. Però la visione fissista, diciamo così, riteneva, prima di Darwin, che le specie fossero immutabili, fisse, e si richiama tradizionalmente a una visione essenzialista, secondo cui appunto le specie viventi sono ancorate a delle essenze immutabili, in cui ogni individuo vivente è un'incarnazione, con piccole differenze accidentali, di essenze, no? La visione evoluzionista, al contrario, punta l'attenzione invece proprio sulle variazioni tra individuo e individuo, sulle piccole differenze, nega l'esistenza delle essenze, poi lo vedremo, lo dirà proprio Darwin. Quella evoluzionista è una visione quindi anti-essenzialista e antifissista. Descrive una realtà in trasformazione, dove le forme viventi e i loro ambienti mutano, diciamo così, durante le generazioni, dove le specie e i generi cambiano e appunto evolvono. È interessante però accennare al fatto che all'inizio questo termine, evoluzione, sia usato in senso diverso da come lo intendiamo oggi. Deriva dalla parola latina evolutio, che indica l'atto di svolgere, di srotolare appunto un rotolo, una pergamena. La parola evoluzio, in questo senso di srotolare, di svolgere, veniva usata proprio in questa accezione anche da pensatori o studiosi dei fenomeni viventi, cosiddetti preformisti, che a partire ad esempio da Swammerdam nella seconda metà del Seicento, poi sostenuta anche da molti altri scienziati, come per esempio Albrecht von Haller o Charles Bonnet nel Settecento. Come scrive lo storico della scienza e dell'evoluzione, Giulio Barsanti, secondo questa dottrina biologica, tutti i germi preesistevano fin dall'inizio del mondo, essendo la creazione un atto unico, ed erano quindi preformati fin dall'inizio. Pertanto al momento della creazione, potremmo dire nelle ovaie di Eva, si trovavano in miniatura tutti gli uomini destinati a nascere fino alla fine del mondo. Questo è preformismo. Lo sviluppo degli esseri viventi non era altro che lo svolgimento, appunto evoluzio, delle parti impacchettate nel germe, con successive mutazioni quantitative, accrescimento, allungamento, eccetera. Perciò i pensatori preformisti intendevano in definitiva il loro movimento di sviluppo da un individuo all'altro come un dispiegamento o uno sviluppo da un individuo all'altro di forme già preesistenti fin dall'inizio e appunto immanenti. Si può capire dunque perché con questa accezione di evoluzione, in cui tutti gli elementi sono già presenti fin dall'inizio, fino alla fine, ecco, questa accezione si può capire come in realtà a Darwin non piacesse per nulla, e infatti usa pochissime volte il termine evoluzione nell'Origine delle Specie, Darwin, preferendogli il termine di discendenza con modificazione. Ad ogni modo, non è qui adesso la mia intenzione ricostruire la storia dell'evoluzionismo, per questo io vi rimanderei, per chi fosse interessato, al libro di Giulio Barsanti, Una lunga pazienza cieca, edito da Einaudi del 2005, che è proprio una storia dell'evoluzionismo fin dalle origini. Allora, noi possiamo dire che prima di Darwin sono pochi quegli studiosi e scienziati che sostengono una visione trasformista ed evoluzionista, no? I più noti sono per esempio il nonno di Darwin, Erasmus, che vive tra il 1731 e il 1802, e poi ovviamente Jean-Baptiste Lamarck, con la loro visione basata sull'ereditarietà dei caratteri acquisiti e sul principio dell'uso e del disuso degli organi. Questa teoria credo che ne parleremo più avanti, quindi non dico niente, perché questa teoria proprio con l'esplodere delle ricerche in epigenetica sta di nuovo esplodendo sotto mutate spoglie. Non è più la teoria di Lamarck, ma gli effetti dell'ereditarietà degli usi si possono vedere anche oggi in un certo senso. E poi vedremo un po', lo chiederemo a Redi, lo chiederemo a Testa, insomma, queste cose. In generale, comunque, le visioni evoluzioniste pre-darwiniane, o anche dette trasformiste, erano piuttosto irrilevanti nelle ricerche biologiche del tempo, spesso anche per colpa dei loro sostenitori, diciamo così, che non le suffragavano con osservazioni, con fatti, con dati empirici, come invece farà Darwin nell'Origine delle Specie, che è piena di osservazioni, di fatti empirici, anche per questo che, diciamo, l'Origine delle Specie non è proprio un testo leggerissimo da leggersi, perché è veramente pieno di tante osservazioni che lui aveva portato per appunto suffragare la sua idea e per renderla solida agli occhi dei colleghi. Insomma, la visione dominante sui processi viventi fino a Darwin era ancora quella tradizionale, allora, non quella evoluzionista, ma quella creazionista, quella fissista e soprattutto finalista. Cioè, c'era una preoccupazione religiosa dietro alle ricerche scientifiche degli studiosi ancora fino all'Ottocento. I testi dei teologi naturali, come William Paley, erano studiati nelle scuole, anche da Darwin. Darwin aveva studiato su quei testi, sui testi di Paley. I processi viventi, secondo i teologi naturali, erano iscritti in un più ampio progetto intelligente, di origine divina, che aveva creato l'universo e le specie viventi secondo un fine buono e saggio, no? Quindi era tutto creato secondo i propositi del buon Dio. E le forme viventi erano appunto, come dicevo prima, organizzati in essenze fisse, immutabili, già perfettamente adattati al loro ambiente per la saggezza del creatore che li aveva appunto dotati degli adattamenti più fini per poter vivere nell'ambiente in cui vivono. Allora ogni individuo realizzava la propria essenza formale, secondo una visione di stampo, potremmo dire, platonico-aristotelico, che era quella che caratterizzava l'intera specie di appartenenza. Dunque queste forme viventi, eterne e fisse, non erano altro che le idee con le quali il creatore aveva creato appunto il mondo della natura. E appunto per questo ogni essere vivente apparteneva a una determinata specie, no? Che faceva capo a un'essenza che era fissa, senza possibilità di cambiamento, e il processo si ripete di generazione in generazione, sempre uguale, no? Ecco, John Dewey, che nell'articolo da poco pubblicato sull'ultimo numero di Noema, spiega benissimo questa grandiosa visione finalistica della natura vivente. John Dewey è un pensatore americano, un pragmatista, e l'articolo pubblicato nel 1910, che ora trovate online, liberamente reperibile su Noema, si intitola The Influence of Darwinism on Philosophy, l'influenza del darwinismo sulla filosofia. Scrive Dewey, l'ho tradotto io con le mie parole, l'ho trovato in inglese, però in Noema. Questa attività formale che produce da un capo all'altro del mondo naturale una serie di cambiamenti e li obbliga ad un unico corso, che subordina il loro flusso senza scopo alla sua perfetta manifestazione, che scavalcando i limiti dello spazio e del tempo trattiene individui distanti nello spazio e remoti nel tempo in un tipo uniforme nella struttura e nella funzione, questo principio sembrava illuminare la vera natura della realtà stessa. A esso Aristotele diede il nome di Eidos. Questo termine fu tradotto dagli scolastici in Species. La forza di questo termine si intensificò attraverso la sua applicazione a qualsiasi cosa nell'universo osservi l'ordine nel flusso e manifesti costanza attraverso cambiamenti. Dal flusso casuale del tempo atmosferico di ogni giorno, attraverso la ripetizione irregolare delle stagioni e il ritorno ineguale del tempo, della semina e del raccolto, fino al maestoso movimento dei cieli, l'immagine dell'eternità nel tempo, e da questo all'immutabile intelligenza pura e contemplativa, al di là della natura, ha luogo un solo ininterrotto adempimento di fini. La natura nel complesso è una progressiva realizzazione di fini strettamente paragonabile alla realizzazione di fini in ogni singola pianta o animale. E naturalmente, come notava Dewey nel medesimo saggio, fu poi Darwin, nell'Origine delle specie del 1859, a rovesciare i presupposti della filosofia della natura e della conoscenza che aveva dominato nel pensiero occidentale per più di 2000 anni nelle scienze del vivente. E il pensiero occidentale, perlomeno fino alle soglie della rivoluzione scientifica, ha considerato tutto ciò che in natura e nel sapere umano è fisso e immutabile o ha uno scopo finale come qualcosa di superiore rispetto a ciò che cambia, che diviene senza scopo o un'origine nel tempo. Il cambiamento, il divenire cieco, sono sempre stati considerati dalla cultura occidentale come segni di difetto, di irrealtà, potremmo dire. Questa filosofia ha dominato in tutti i campi del sapere umano relativo alla natura, fino a che appunto la scienza moderna, con Galilei, con Cartesio, non l'ha sfidata, operando un trasferimento di interesse, potremmo dire, dal permanente a ciò che diviene, e eliminando i principi fissi, le cosiddette cause finali di aristotelica memoria, dall'astronomia, dalla fisica, dalla chimica. Se ricordate, per chi c'era all'anno scorso, al seminario di filosofia, proprio il professor Sini poneva a confronto due diverse visioni del mondo, la visione per così dire aristotelica e la visione democritea, quella dei vortici, quella del movimento cieco, che non va da nessuna parte. E proprio il professor Sini disse che questa seconda linea è quella che ha prevalso nella scienza moderna. È esattamente questo che sto dicendo, no? Cioè, con la nuova fisica galileiana, in particolare il principio di inerzia e la nascita della scienza moderna, inizia a farsi largo una visione nuova, quella della scienza moderna, che pone appunto il movimento cieco, il divenire, come un primum, senza doverne rendere conto con spiegazioni finalistiche. Non è un caso che Jacques Monod, premio Nobel per la medicina nel 1965, e autore del vero e proprio bestseller intitolato Il caso e la necessità, citi in esergo del suo libro proprio Democrito, che pare abbia ispirato il titolo della sua opera, anche se potremmo notare il caso di cui parla Monod non c'entra nulla con quello di Democrito, o con la visione democritea, che non parlava di caso. Al di là di ciò, è chiaro che la visione antiteleologica della teoria darwiniana è del tutto in continuità con la teoria dei vortici di Democrito. Per Darwin la vita è come un vortice in movimento continuo, inarrestabile, una serie di vortici, ovvero di processi che non sorgono, che non sono a prioristicamente diretti a fini preordinati, ma che sono regolati, potremmo dire, da pattern di regolarità che si accumulano e stratificano storicamente, ma che non vanno in direzioni precise, non hanno finalità e ragioni nel loro divenire. Secondo Monod, questo contromovimento della scienza moderna, per usare un'espressione proprio di Carlo Sini, che ha usato nelle arti dinamiche, filosofia e pedagogia, questo contromovimento della scienza moderna si basa su ciò che Monod ha chiamato il postulato dell'oggettività della natura. Scrive Monod: la pietra angolare del metodo scientifico è il postulato dell'oggettività della natura, vale a dire il rifiuto sistematico a considerare la possibilità di pervenire a una conoscenza vera mediante qualsiasi interpretazione dei fenomeni in termini di cause finali, cioè di progetto. La scoperta di questo principio può essere datata con esattezza. Galileo e Cartesio, formulando il principio di inerzia, non fondarono solo la meccanica, ma anche l'epistemologia della scienza moderna, abolendo la fisica e la cosmologia di Aristotele. Il postulato di oggettività è consustanziale alla scienza e da 3 secoli ne guida il prodigioso sviluppo. È impossibile disfarsene, anche provvisoriamente o in un settore limitato, senza uscire dall'ambito della scienza stessa. Al di là di ciò e al di là dell'interpretazione discutibile che Monod ha dato della filosofia sottostante della teoria darwiniana nel suo libro Il caso e la necessità, quello che ci interessa dire ora è che, secondo questo postulato, la scienza, o tutto ciò che si pretende scientifico, escludeva dal suo territorio ogni tipo di spiegazione che facesse ricorso a fini, a menti intelligenti, a misteriose forme a priori sottostanti ai fenomeni, e appunto li confinava in uno spazio soggettivo secondario. Galileo, appunto, attraverso il primo principio della meccanica classica, escludeva fini o ragioni da ogni movimento o divenire delle cose, riducendoli a meri fatti. La scienza moderna, fin dalla sua origine, vuole che sia eliminato dalle sue spiegazioni qualsiasi ricorso appunto a fini preordinati. In generale, la scienza moderna tende a eliminare ogni tipo di spiegazione volta a individuare nelle cose dei fini, delle essenze, dei desideri, sostituendovi una spiegazione delle cose in termini di formule matematiche, al fine di compiere appunto previsioni certe. Questo tipo di sguardo, noi potremmo chiamarlo di occhio, no? Come proprio Carlosini sta chiamando la visione, le figure di verità che ogni volta si impongono all'interno di una tradizione. Appunto questo tipo di occhio, di sguardo, costituisce ancora oggi, potremmo dire, la visione degli scienziati, dei fisici e dei biologi contemporanei. E dietro a questo postulato non dobbiamo dimenticarci che c'è però una serie di decisioni teoretiche, filosofiche, che si sono sedimentate, che oggi per lo più sono dimenticate, no? E costituiscono il punto cieco, potremmo dire, lo sfondo della visione scientifica moderna. Potremmo dire che il contromovimento della scienza moderna, volto a sostituire alle spiegazioni finalistiche degli eventi naturali, spiegazioni meccaniche, facenti leva su un divenire cieco, non direzionato, si estese quasi dappertutto, ma non arrivò a intaccare subito la visione finalistica e fissista degli esseri viventi. Questo contromovimento, in realtà, per compiersi davvero, aveva bisogno ancora della teoria di Darwin, no? Fino a Darwin, di nuovo, c'era questa visione finalista in sottofondo, che pervadeva appunto la visione degli esseri viventi. Scrive ancora Dewey nel suo saggio, che ho prima citato: prima di Darwin, l'impatto del nuovo metodo scientifico sulla vita, la mente e la politica era stato arrestato, perché tra questi interessi ideali e morali e il mondo inorganico si frapponeva il regno delle piante e degli animali. I cancelli del giardino della vita erano sbarrati alle nuove idee, cioè quelle della scienza, e solo attraverso questo giardino si poteva accedere alla mente e alla politica. L'influenza di Darwin sulla filosofia risiede nell'aver ricondotto i fenomeni della vita al principio di transizione, cioè al principio di evoluzione, e dunque permesso alla nuova logica di applicarsi alla mente, alla morale e alla vita. Quando Galileo disse delle specie e pur se muove, egli emancipò una volta per tutte le idee genetiche, nel senso di genealogiche, e sperimentali come un organon, uno strumento, per fare domande e cercare spiegazioni. Non stiamo qui ovviamente a ricordare la vita e le opere del grande naturalista inglese, che appunto nacque nel 1809, morì nel 1882. Basti qui ricordare che appunto chi si è interessato in rete si trova di tutto, per chi non conoscesse i dettagli relativi alla vita, si trova addirittura l'intera opera di Darwin trascritta all'interno del sito di Cambridge, tutte le sue opere fino anche ai taccuini, scannerizzati e trascritti all'interno del sito dell'Università di Cambridge. Basti qui ricordare che appunto Darwin studiò prima medicina a Edimburgo, lasciò presto gli studi in medicina per essere avviato alla carriera ecclesiastica a Cambridge, fino a che appunto non ebbe l'opportunità di partire per il suo famosissimo viaggio sul brigantino Beagle, come naturalista, come scienziato naturalista, che partì nel 1831 e appunto girò intorno al mondo, toccando tappe come le isole del Capo Verde, le isole Falkland, le coste del Sud America, le Galapagos, dove ebbe una delle prime dei primi segni, no, del pensiero che stava nascendo in lui, poi in Australia. E durante il viaggio Darwin poté studiare sia le caratteristiche geologiche, perché era esperto in geologia, caratteristiche geologiche dei continenti e delle isole, che un grande numero di organismi e viventi e fossili. Tornò in Gran Bretagna nel 1836 con molti taccuini pieni di appunti e casse piene di pietre, di piante, di scheletri di animali, che poi si mise a studiare a Londra, Down House, dove lui visse per poi tutto il resto della sua vita, sposando Emma Wedgwood, dalla quale ebbe 10 figli e un sacco di animali, e insomma, per problemi di salute causati dal lungo viaggio, si stabilì appunto in questa bellissima residenza di campagna e morì qui nel Kent a 73 anni, dopo aver lasciato numerose opere sui temi più svariati. Qui ricordiamo solo le più importanti opere di Darwin: L'origine delle specie nel 1859, che appunto presenta nel dettaglio la sua teoria dell'evoluzione delle specie, o come piaceva dire Darwin, discendenza con modificazione, e poi ha scritto anche altre opere, forse leggermente meno famose, The Variation of Animals and Plants Under Domestication, cioè la variazione degli animali e delle piante allo stato domestico, del 1868, e altre con al centro invece l'uomo, The Descent of Man, del 1871, che in italiano è stato malamente tradotto con L'origine dell'uomo, e del 1872 ricordiamo The Expression of Emotions in Man and Animals, l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, che ha dato in qualche modo il fondamento all'etologia moderna e anche agli studi psicologici attuali nel campo delle emozioni, che oggi sono molto in voga, in espansione. Allora, possiamo dire che Darwin ha gettato le fondamenta della biologia moderna, contribuendo a definire l'unicità della biologia rispetto alle altre scienze. La forza della teoria darwiniana e il suo successo risiedono proprio nel aver dato unità e coerenza a una vasta massa di dati empirici, di fenomeni, di eventi, campi di ricerca, che fino ad allora erano rimasti dispersi e incoerenti tra di loro. Quindi mise insieme dati biogeografici, morfologici, paleontologici, geologici, embriologici, dando appunto una unica interpretazione forte di tutti questi dati dispersi. Darwin, potremmo dire, riunisce quindi le varie discipline biologiche in un'unica visione e prospettiva antiteleologica e scientifica, no? Per quello che dicevamo prima, in cui appunto la diversità della vita si organizza e si va costruendo come un'emergenza da un'evoluzione storica. La biologia, attraverso un processo che ha coinvolto una grande serie di interpretazioni, da Buffon a Fourier a Saint-Hilaire a Goethe stesso, che ha fatto ricerche anche in anatomia umana, e che raggiunge appunto il culmine con L'origine delle specie di Darwin, è diventata proprio la biologia, soprattutto dopo Darwin, una disciplina storica che adotta un nuovo e straordinario metodo euristico, scrive il padre della sintesi moderna Ernst Mayr, quello della narrazione storica. Questo è interessante perché, vedete, nel campo dell'evoluzione, anche più che in altre scienze, potremmo dire, si può formalizzare matematicamente quanto volete il processo di selezione naturale, utilizzare equazioni, schemi, diagrammi ad albero, fornire un apparato matematico ai processi che si vuol descrivere, è stato fatto, lo si fa tuttora, ma in sottofondo sta sempre la dimensione della narrazione, del racconto, della ricostruzione dell'origine e dei percorsi evolutivi che si stanno indagando. E perciò, come dice Sini, anche in fondo al lavoro dello scienziato, potremmo dire, ci sono sempre i discorsi. Thomas, Adesso, prima di passare, io farei una breve sintesi della teoria di Darwin, perché credo che sia utile e necessario, partendo dallo schema che ha dato Ernest Mayr nel suo libro, un lungo ragionamento che vedete nella slide in alto a sinistra. Si basa la teoria di Darwin su 5 fatti e 3 inferenze, secondo Ernest Mayr. Il primo fatto su cui si basa la teoria di Darwin è la potenziale crescita esponenziale delle popolazioni che i naturalisti dei tempi di Darwin chiamavano superfecondità. Darwin prendeva questa idea comune da Paley, da Malthus, da altri naturalisti del suo tempo. Cioè le popolazioni, se lasciate a se stesse, tendono a espandersi indefinitamente. Il secondo fatto è che però queste popolazioni, quello che noi osserviamo, è un'osservazione comune, sono stabili, non si espandono, non si espandono nel loro ambiente, ma rimangono più o meno sempre dello stesso numero. Il terzo fatto è una limitazione drammatica delle risorse, che aumentano, come diceva proprio Thomas Robert Malthus, secondo un ordine matematico, mentre le popolazioni tenderebbero ad aumentare secondo un ordine geometrico, quindi molto più alto, molto più forte l'aumento delle popolazioni rispetto a quello delle risorse disponibili. C'è quindi una tensione tra questi tre elementi, no? Da un lato le popolazioni tendono a espandersi, le risorse sono limitate e le popolazioni si vede che rimangono stabili. Qual è la deduzione che Darwin fa rispetto a questi tre fatti, che lui prende sia dalla scienza che dai discorsi? La prima deduzione che lui fa è che c'è una lotta per l'esistenza fra gli individui. E qui ovviamente gioca molto il libro di Malthus che lui aveva letto, Malthus, economista e demografo inglese, noto per la legge della popolazione, che prende il suo nome, secondo cui appunto la popolazione tenderebbe a crescere più rapidamente dei mezzi di sussistenza quando non vi siano freni che ne ostacolino il libero sviluppo. Malthus propose di sostituire i freni naturali, le guerre, le epidemie, la mortalità infantile, quelli volontari di carattere morale, volti alla limitazione del nascere, ma questa è un'altra storia, no? Darwin legge questo libro e viene illuminato da questa idea di Malthus, no? Sulle popolazioni. Poi, appunto, questa è la prima deduzione, no? E Darwin, appunto, ragiona in questo modo, dice: poiché gli individui prodotti sono più numerosi di quanto le risorse disponibili possano sostentare, ma le dimensioni della popolazione rimangono stabili, se ne deduce che deve esserci una feroce lotta per la sopravvivenza che ha come esito la sopravvivenza solo di una parte, spesso piccola, della progenie di ciascuna generazione. Questa è, potremmo dire, la prima parte del ragionamento darwiniano. Poi entra in scena un quarto fatto, che è quello osservato da molti allevatori e dai tassonomisti. Vedete come siano tante, no, le fonti da cui Darwin prende le sue idee. Il quarto fatto che lui prende per buono è l'alta variabilità di ogni popolazione. Cioè, in ogni popolazione si osservano individui che sono unici fra di loro, non c'è mai un individuo che sia uguale all'altro. C'è una variazione, anche minima, in ogni popolazione, in ogni specie, che rende appunto il numero degli individui presenti in ogni popolazione esattamente quello che è. Cioè c'è una variazione, non ci sono mai due individui uguali agli altri, potremmo dire. Quinto fatto, ereditarietà delle variazioni individuali. È ovvio che le variazioni all'interno delle popolazioni tendono a essere ereditate nella generazione successiva. E anche questo, ovviamente, lui lo vede dagli allevatori, da cui andava spesso, no, a cercare di capire come funzionava il loro lavoro. Era molto curioso anche di andare a sentire la loro esperienza. E da questi fatti, da questi 5 fatti, oltre alla prima deduzione, Darwin deduce la sopravvivenza differenziale di ogni individuo all'interno delle popolazioni. Cioè, visto che c'è una lotta per la sopravvivenza all'interno delle varie popolazioni, perché le risorse sono limitate e c'è un soprannumero di individui, e visto che gli individui sono l'uno diverso dall'altro, chi sarà fortunato e nascerà con le variazioni, diciamo, più utili per la sopravvivenza, lascerà più progenie, lascerà più figli e quindi si propagherà rispetto a chi invece ha le variazioni, diciamo, che non gli permettono di andare avanti. Questa è la selezione naturale, cioè l'idea di una sopravvivenza differenziale degli individui all'interno delle specie in ogni generazione. Ultima deduzione di Darwin, lotta per l'esistenza, selezione naturale, quindi evoluzione graduale e produzione di nuove specie, perché l'accumulo di variazioni e la lotta per l'esistenza determinano uno slittamento delle medie dei tratti individuali verso un progressivo cambiamento delle popolazioni di generazione in generazione. Quindi un accumulo delle variazioni più utili alla sopravvivenza spinge piano piano a una divergenza delle popolazioni tra di loro e quindi a un'evoluzione delle specie e quindi anche dei generi e delle classi superiori. Quindi è un gradualismo estremo quello, la visione di Darwin, no? È una visione evoluzionistica graduale. Ora, questa deduzione, la deduzione B, la sopravvivenza differenziale, ridiciamolo ancora meglio, la sopravvivenza nella lotta per l'esistenza non è casuale, ma dipende in parte dalla costituzione ereditaria degli individui che sopravvivono. Questa ineguale sopravvivenza costituisce il processo di selezione naturale. Quindi entrano in gioco lotta per l'esistenza, variazione, ereditarietà e quindi selezione naturale. La deduzione C invece ci dice che l'evoluzione graduale e la produzione di nuove specie nel corso delle generazioni, questo processo di selezione naturale condurrà a un continuo cambiamento graduale delle popolazioni, cioè all'evoluzione e alla produzione di nuove specie. Questa è, come dire, nell'ossatura principale l'idea di Darwin, no? Il lungo ragionamento a cui arriva Darwin, la sua teoria dell'evoluzione. Secondo Ernst Mayr, questa teoria dell'evoluzione sarebbe composta a sua volta da 5 sottoteorie. Vediamole un po' perché sono interessanti per capire come si compone questo ragionamento. Allora, innanzitutto abbiamo l'idea di evoluzione che si contrappone a quella fissista, quella finalista, come dicevamo prima. La realtà naturale non è immutabile, ma è in perenne trasformazione. In secondo luogo c'è l'idea di una discendenza comune. Cioè tutti i gruppi di organismi discendono da un antenato comune attraverso una serie di ramificazioni, no? La lenta accumulazione di variazioni porta a una divergenza dei gruppi e quindi a una loro, al loro distacco e ognuno poi evolve per i fatti suoi, no? Quindi c'è l'idea di una ramificazione, ecco da qui poi l'idea dell'albero da cui prenderà Darwin. Però appunto di base discendiamo tutti da una stessa forma comune nel tempo. Noi e gli scimpanzé discendiamo da uno stesso antenato comune e così via, no? Gli scimpanzé e i gorilla a loro volta, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla prima cellula primordiale, no? Discendiamo tutti dalla stessa forma vivente. E poi c'è una continuità e una gradualità dell'evoluzione. Il cambiamento è graduale e continuo, senza salti improvvisi. Darwin dice la natura non facit saltus. C'è una continuità e gradualità dell'evoluzione. Le specie si moltiplicano suddividendosi e ramificandosi in specie figlie, no? Come abbiamo già un po' detto. E infine, selezione naturale, grazie alle numerose variazioni ereditabili presenti in ogni popolazione, certi individui hanno più probabilità di sopravvivere rispetto ad altri, propagando la novità alla generazione successiva. Ecco, questa è in sintesi la teoria darwiniana e questi sono i concetti chiave che stanno al di sotto di questa teoria. La lotta per l'esistenza e economia della natura. L'economia della natura è la metafora con la quale i naturalisti del tempo chiamavano i rapporti complessi fra le specie viventi. La lotta per l'esistenza è la parte dinamica di questa economia della natura, quella che porta ai cambiamenti. Un altro concetto chiave è quello della variazione casuale dell'ereditarietà E infine selezione naturale. Questi sono i concetti chiave della teoria darwiniana che fondamentalmente anche oggi, in qualche modo, forse ecco, l'idea della lotta è passata in secondo piano, no? È meno drammatizzata, però l'idea di una complessità della natura che passa sotto il concetto di ecosistema, l'idea della lotta per l'idea della selezione naturale, l'idea della, dell'ereditarietà e delle variazioni, ancora sono concetti su cui lavorano i biologi contemporanei, arricchendoli ovviamente di numerosi altri concetti e sfumature e articolazioni. Ora passiamo a dire qualche cosa di più approfondito su ognuno di questi concetti, per capire appunto che cosa c'è dietro, no? Allora, abbiamo detto che i primi tre fatti, e la deduzione A, quella dell'idea di una lotta per l'esistenza in natura, riguardano il rapporto tra le popolazioni viventi, l'ambiente in cui vivono e le risorse disponibili. Da questo punto di vista potremmo dire che il lavoro di Darwin si colloca all'apice di numerose altre ricerche proposte da vari scienziati, naturalisti, geologi, studiosi di economia delle popolazioni umane. Darwin attingeva a una serie di lavori svariati che estesero la prospettiva sulle forme viventi alla considerazione delle popolazioni e della, dell'economia della natura in cui queste producono i loro scambi, no? Gli scambi di energia, secondo i biologi, ovvero le relazioni materiali tra le popolazioni e tra queste il loro ambiente, i mezzi di sussistenza. Emerge dunque un interesse nuovo, potremmo dire, per le relazioni complesse tra i viventi e il loro ambiente, quindi per la distribuzione geografica di questi viventi, per i loro spostamenti, per gli scambi, per la loro economia, no? Si fa largo un nuovo concetto di ambiente con Darwin, che è visto ora come un luogo di relazioni complesse, altamente dinamiche, che sono esse stesse il luogo dove accade l'evoluzione. L'evoluzione non accade nel vuoto, accade all'interno di relazioni complesse che definiscono un nuovo tipo di ambiente. Quindi potremmo dire che i processi evolutivi sono essi stessi il riflesso di quello che accade nell'ambiente. Di quello che accade, potremmo dire con le parole di Carlo Sini, attraverso le potenze della Terra. Attraverso le potenze della Terra. Nel pensiero darwiniano i concetti di lotta per l'esistenza, di economia della natura, sono quindi arricchiti da novità portate da tutti questi studi, ma soprattutto, come dicevo prima, dalla lettura di Malthus. Secondo gli studi di Malthus sulle popolazioni umane, appunto, c'è una netta disparità tra la crescita delle popolazioni, che come vi dicevo prima è una crescita esponenziale di ordine geometrico, e la disponibilità dei mezzi di sussistenza, che invece va in una progressione più lenta, matematica, no? 2, 4, 6, 8, 10. Darwin estese questa legge a tutti gli organismi viventi, non solo alle popolazioni umane come aveva fatto Malthus, e quindi vede all'interno di ogni popolazione animale, tra le varie popolazioni, un costante squilibrio tra gli organismi, i mezzi di sussistenza, mentre prima i teologi naturali pensavano che ci fosse un sostanziale equilibrio tra le specie viventi, che vivevano in pace, tranne Linneo, che invece aveva già prefigurato un'idea di guerra della natura, ma l'idea è che ci sia un costante equilibrio. Per Darwin invece è l'opposto, no? Si parte da uno squilibrio sostanziale, perché c'è uno squilibrio tra organismi e mezzi di sussistenza che determina una guerra aperta sia tra le diverse specie che tra gli individui della stessa specie. È una concezione pessimistica che Malthus applicava alle popolazioni umane, che impressionò moltissimo Darwin, perché una volta estesa a tutti i viventi stravolgeva completamente quell'immagine dei teologi naturali di una natura che era un sistema perfetto e armonico. In fondo potremmo dire che cos'è la lotta per l'esistenza, se non l'eterna eris di cui parlava Esiodo, potremmo dire, no? E ripresa poi da Nietzsche, in Agone Omerico. Quindi abbiamo una versione darwiniana, una eris, potremmo dire, cattiva, spietata, perché porta alla morte di numerosi individui, all'estinzione delle specie, ma pur sempre il motore creativo dell'evoluzione. Vedete come, potremmo dire, le potenze della Terra, che è al centro del seminario di Sini di quest'anno, le potenze della Terra sono ben presenti anche in Darwin, e anzi direi che stanno proprio al cuore della sua visione. e giungono da quel sottofondo, come abbiamo detto, di cultura comune, della l'aura del detto e della parola che frequenta i sentieri della verosimiglianza, come potremmo dire, no? Anche l'idea di selezione naturale, in fondo, è presa dai discorsi comuni, dall'idea degli allevatori, no? Che c'è una selezione artificiale delle specie viventi. Quindi lui prende la sua teoria, l'assembla attraverso i discorsi comuni e ne tira fuori una visione geniale. Scrive Darwin in una nota del 28 settembre del 1838, che è la nota in cui lui inizia a vedere l'idea di selezione naturale. Sono sicuro che prima che Malthus vi riflettesse profondamente, tutti hanno supposto che l'aumento degli animali fosse esattamente proporzionale al numero che può vivere. Perfino l'icastico linguaggio di De Candolle, che è un naturalista del tempo, non dà un'idea della guerra tra le specie come invece si ricava da Malthus. In natura la produzione di cibo non aumenta, mentre non agiscono ostacoli se non quello repressivo della carestia e quindi della morte. La popolazione aumenta in progressione geometrica. Si può dire che vi sia una forza come di 100.000 cunei che cercano di conficcare ogni sorta di struttura adatta nei vuoti dell'economia della natura, o meglio, aprono vuoti spingendo fuori le più deboli. Il risultato finale di questa azione dei cunei deve essere quella di scegliere la struttura idonea e adattarla al cambiamento. Vedete, qui la natura diventa un luogo di lotta, di guerra, dove tutti gli esseri viventi cercano di occupare la nicchia disponibile, no? E di scalzar fuori gli altri individui. È una lotta spietata, ma questo è il motore per Darwin del cambiamento, questo irriducibile squilibrio. E naturalmente qua ci viene in mente Leopardi, per esempio, no? Che scrive nello Zibaldone nel 1826: entrate in un giardino di piante, di fiori, sia pur quanto volete ridente, sia nella più mite stagione nell'anno, voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. Là quella rosa è offesa dal sole che gli ha dato la vita, si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un'ape nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele non si fabbrica dalle industriose pazienti, buone e virtuose api, senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell'albero è infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare. Questo è ferito nella scorza e cruciato dall'aria, dal sole che penetra nella piaga. Quello è offeso nel tronco, nelle radici, quell'altro ha più foglie secche, quest'altro è roso, morsicato nei fiori. Quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Quella pianta troppo caldo, questa troppo fresco, troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco. L'una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi. L'altra non trova dove appoggiarsi o si affatica e stenta per arrivarvi. In tutto il giardino tu non trovi una pianticella sola in stato di sanità perfetta. Qua un ramicello è rotto, o dal vento o dal suo proprio peso. Là uno zeffiretto va stracciando un fiore, vola con un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, staccata e strappata via. Intanto tu strazzi l'erbe coi tuoi passi, le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Quella donzelletta sensibile e gentile va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, con le unghie, col ferro. È un'immagine che ci ricorda questa atmosfera darwiniana, se vogliamo. No? Dunque, le popolazioni per Darwin sono in un equilibrio instabile, precario, che potremmo dire può mantenersi solo al prezzo di continui riassetti, di continui riequilibri e trasformazioni. C'è una continua pressione, ricordatevi l'immagine dei cunei nella vita, conficcarsi con violenza in tutti gli spazi dell'economia della natura a scapito di altri organismi. Questa idea, nel Darwin più maturo, qui siamo ancora nei taccuini giovanili, nel Darwin più maturo dell'origine delle specie, viene ad assumere un significato più metaforico, si trasfigura un po', esprime l'idea più che della lotta, di un intreccio complesso di relazioni, no? Dice Darwin, an inextricable web of relations, una rete inestricabile di relazioni tra organismi, tra questi e le caratteristiche fisiche dell'ambiente. E l'idea di lotta per l'esistenza viene allora ad indicare soprattutto la natura dinamica delle relazioni tra i viventi, delle relazioni che tengono insieme gli organismi delle varie specie e questi con le loro nicchie, rinviando a un'idea che oggi è quella dell'ecosistema, no? Quella, potremmo dire ancora, come un vortice di relazioni complesse, imprevedibili tra le varie specie viventi. L'ambiente, dunque, potremmo dire, non è più lo sfondo dentro al quale, come per esempio per Cuvier era, come per Linneo era, dentro al quale si muove la vita, uno sfondo neutro, poco significativo, no? Per Darwin diventa invece tutt'altro, un luogo di relazioni complesse, un intero, potremmo dire, che tiene insieme le relazioni tra i viventi, tra di loro e le disponibilità di energia e di risorse, che modifica le relazioni ecologiche attraverso nuove pressioni al cambiamento e che attraverso queste modifiche ecologiche, cioè tra le relazioni tra i viventi della stessa specie e di specie diverse, modifica anche evolutivamente le specie. Quindi abbiamo... Bisogna tener conto di tutto, bisogna tener conto dei cambiamenti geofisici, dei cambiamenti climatici, dei terremoti, delle spinte tettoniche, delle attività vulcaniche, delle formazioni di nuove catene montuose, degli impatti dovuti agli asteroidi. Vedete le potenze della Terra come emergono, no? E l'evoluzione umana, per esempio, lo capiremo, non si può comprendere senza queste potenze, non si può assolutamente comprendere. Non potremmo comprendere come siamo divenuti umani senza tener conto che noi siamo un riflesso di queste attività vaste e possenti. Sini l'ha detto benissimo nelle sue lezioni quest'anno. Di questi fenomeni macroevolutivi parleremo anche noi, quando avremo modo proprio di introdurre anche l'idea della teoria gerarchica dell'evoluzione, di cui Florinda ha detto qualcosa prima, e appunto proprio al centro di questa teoria stanno le potenze della Terra, possiamo dire. Quindi ne parleremo sicuramente. Scrive ancora Darwin, questa è la sua idea di lotta per l'esistenza nell'origine delle specie, quindi nel Darwin più maturo, nel 1859, quando ha 50 anni. Devo premettere che io uso questa espressione, lotta per l'esistenza, in senso lato e metaforico, che implica la reciproca dipendenza degli esseri viventi e implica inoltre, cosa ancora più importante, non solo la vita dell'individuo, ma il fatto che essa riesca a lasciare discendenza. E poi scrive, spesso contemplo una zolla di una iarda quadrata e rifletto con stupore sul gioco di forze che determina la presenza e la quantità relativa delle 30 o 40 piante che vi si possono contare. Solo in una zolla di terra c'è un mondo, c'è un mondo intero. Insomma, potremmo dire che nella visione darwiniana la lotta per l'esistenza assume un significato più ampio di quanto non indichi l'espressione stessa. Non è solo uno scontro tra organismi per l'accaparramento dell'energia, delle risorse per vivere, non è solo mangiarsi l'un l'altro, non è solo la cattiva Eris, anche se c'è naturalmente questa componente, è ben presente nella visione a suo modo tragica di Darwin. La lotta diventa un simbolo, potremmo dire, un luogo simbolico delle relazioni complesse di mutua dipendenza e interrelazione tra organismi, tra i più diversi, no? Che naturalmente dipendono l'uno dall'altro, e tra organismi e ambiente. Ogni ambiente allora diventa, potremmo dire, una biocenosi, un ecosistema di ecosistemi interconnessi, un mondo di mondi, una complessità infinita e ultimamente insondabile. Non possiamo assolutamente capire, neanche con lo strumento più fine, che cosa avviene là dentro. È un'idea di socialità che troviamo nel pensiero di George Herbert Mead, per esempio, per chi lo conosce, o nell'idea implicita del prospettivismo di Nietzsche, per esempio, no? Dove non c'è fine al potenziale creativo della vita e in ogni istante essa è costantemente riformulata e riorganizzata nelle singole vite che compongono in diverse prospettive questo mondo. Ogni forma vivente, così potremmo dire, diventa il frutto di un'indefinibile molteplicità di relazioni e a sua volta le modifica e ne costituisce di nuovo, influenzando ogni altra vita. In questa rete, potremmo dire, infinitamente profonda e complessa, i viventi organizzano dei sistemi di riferimento a partire dalle proprie prospettive, selezionano i propri oggetti significativi, li condividono con altre forme di vita, instaurando così un habitat comune in cui ciascuno di essi, pur rimanendo radicati nella propria prospettiva, si collega e intreccia a quella degli altri, alle loro temporalità, ai loro oggetti, che si offrono ora in una prospettiva comune, stratificata a partire da quelle singole. Diciamo, ovviamente in Darwin non c'è tutto questo, no? Lo stiamo dicendo noi, lo stiamo dicendo a partire dal nostro sguardo, che ha seguito per esempio i corsi del professor Sini, che ha letto gli autori pragmatisti, che ha letto Nietzsche, no? Lo stiamo dicendo noi, però da Darwin già c'è qualcosa di questo tipo, a partire da lì. Proprio come dice Sini, senza gli alberi non ci siamo, senza gli alberi non ci siamo, senza l'acqua non ci siamo, la nostra terra non è solo lo sfondo dove ci muoviamo, il luogo da sfruttare per far crescere l'economia. È folle pensarla così. Eppure è così che la pensano ancora molti nostri governanti, no? Gli sparvieri, potremmo dire, gli sparvieri, i veri sparvieri. In Brasile ho letto che da quando è stato eletto Bolsonaro, che ancora non è entrato in carica, hanno accelerato la devastazione dell'Amazzonia ancora prima che lui prenda il potere. A gennaio dovrà prenderlo. Anticipando così le sue lugubri e folli promesse di sfruttamento selvaggio delle risorse ambientali. Lo sfruttamento indiscriminato della terra è un suicidio, proprio perché, come diceva Darwin, la vita e la sua evoluzione non possono pensarsi senza queste potenze della terra. Basta un piccolo movimento, una piccola oscillazione dell'acqua nel secchio, proprio Niles Eldredge paragonerà l'ecosistema mondiale a un secchio oscillante, in cui l'acqua dentro, che è la vita, oscilla, no? Proprio basta un piccolo movimento per produrre variazioni che si propagano a tutto questo organismo intero, no? Anche sul fronte evolutivo, anche sul fronte genealogico. Questo è il cuore dell'idea della teoria gerarchica dell'evoluzione. Basta qualche centimetro in più, ricordava proprio Carlo Sini, che Venezia, un centimetro di acqua, che Venezia viene sommersa, e noi la vediamo da sotto, no? Da sopra a sotto. Quindi la componente ecologica dell'evoluzione, che per Darwin era importantissima, anche per noi lo deve essere, anche se, diciamo, nel Novecento la componente ecologica tra i biologi e evoluzionisti è stata dimenticata inspiegabilmente, anche se la selezione naturale è una teoria ecologica, i biologi evoluzionisti del Novecento l'hanno dimenticata, perché per loro l'evoluzione non era altro che una serie di trasformazioni genetiche all'interno delle popolazioni viventi. Hanno perso completamente la visione esterna di quello che ci sta fuori, no? Alle variazioni genetiche. Oggi però lo scenario sta mutando, il ruolo dell'ecologia e dei processi macroevolutivi stanno finalmente tornando a essere il centro dei dibattiti sull'evoluzione, e quindi avremo modo di tornarci. Adesso qui era solo per, come dire, introdurre una problematica che sicuramente tornerà nelle prossime lezioni, nei prossimi incontri, anzi. Allora, la natura, dicevamo, è una rete di rapporti complessi. Scrive Darwin, molti casi mostrano quanto siano complessi e imprevisti i controlli e i rapporti tra gli esseri viventi che devono lottare insieme in uno stesso paese. Poi fa tantissimi esempi all'interno dell'origine delle specie di reti di relazioni complesse, no? Alcune specie di piante, per esempio, dice in un punto, a pagina 141, la viola del pensiero e il trifoglio violetto devono la loro sopravvivenza alla presenza di insetti specifici, bombi, no? La cui vista è necessaria, la visita è necessaria per il trasporto del polline e per la fecondazione. Altri insetti simili ai bombi non possono svolgere la stessa funzione per quelle specie vegetali a causa della loro forma e del loro peso, ma i bombi sono cacciati dalle arvicole e questa è a loro volta dai gatti. Pertanto più gatti significa meno arvicole, più bombi e dunque più piante. Perciò, scrive, è verosimile che la presenza in gran numero di un felino possa determinare in una regione la frequenza di certi fiori, mediante l'intervento in primo luogo dei topi e poi delle api. È tutta una rete in cui tutto è collegato a tutto, no? È incredibile. Ed è incredibile anche lo sguardo di Darwin, no? Estremamente attento su questo. Ecco, abbiamo parlato di lotta per la sopravvivenza, abbiamo parlato di reti complesse, ma adesso siamo alla seconda parte della teoria darwiniana, quella che parla della variazione e del caso. Poi facciamo una pausa fra 10-15 minuti, adesso vediamo. Comunque, la seconda parte del ragionamento darwiniano è quella sulla variazione ereditaria, è quella secondo cui non esistono individui l'uno uguale all'altro, no? Ogni individuo è unico, è singolo, ed è proprio questo il motore dell'evoluzione, quella grande risorsa di novità e di cambiamenti che è il punto d'appoggio della teoria dell'evoluzione, no? I concetti di ambiente, di lotta per l'esistenza, di economia della natura si combinano quindi all'idea per cui ogni individuo è una riserva potenziale di variazione. Ogni individuo, il ruolo più importante per le variazioni è rivestito dalla costituzione interna degli individui, secondo Darwin. Cioè non è come per Lamarck, non è l'ambiente che plasma che fa nascere le variazioni, l'ambiente al limite plasma e seleziona, no? Ma la variazione nasce dalle leggi interiori dell'individuo, no? Ognuno nasce con un certo corredo genetico e con certi tratti differenti rispetto agli altri, ma questo deriva da una, diceva Darwin, da catene causali indipendenti rispetto a quelle dell'ambiente, no? La variabilità è permeante e si gioca a livello degli individui, che secondo Darwin appunto sono la fonte delle variazioni. Anche a parità di condizioni esterne, non si trovano mai due piante o due animali in natura che siano identici l'uno all'altro, anche a parità di condizioni. Quindi non è l'ambiente che decide le variazioni, no? Le variazioni nascono spontaneamente, dice Darwin. E ovviamente lui non sapeva nulla di genetica, no? Non sapeva nulla delle teorie. E quindi lui basa tutta la teoria su una scatola nera, potremmo dire, no? Cioè lui non sapeva quali erano le leggi della variazione. Scrive un grandissimo libro, ma ovviamente è basato su osservazioni, su cataloghi di fatti, no? Dove lui cerca di capire qual è la legge che tiene insieme le variazioni. Ma ovviamente, non avendo a disposizione gli strumenti della genetica, vedete come gli strumenti aprono mondi nella ricerca scientifica, non può assolutamente, neanche lontanamente, capire come possa funzionare la variazione vivente. Scrive Darwin, sempre nell'origine delle specie, si possono chiamare differenze individuali quelle piccole differenze che compaiono nei discendenti dei medesimi genitori, o che si possono presumere tali perché appartengono alla stessa specie e convivono in una stessa circoscritta località. Nessuno pensa che tutti gli individui della stessa specie siano proprio usciti dallo stesso stampo. Queste differenze individuali assumono per noi la massima importanza perché sono spesso ereditarie, come tutti sapranno, e perché forniscono il materiale su cui la selezione può agire, accumulandole. Proprio allo stesso modo con cui l'uomo accumula in una determinata direzione le differenze individuali nelle sue produzioni domestiche. Qui c'è la famosa immagine della selezione artificiale, da cui quella degli allevatori, no? Che diciamo selezionano gli individui a loro più utili per dei fini economici. E Darwin estrapola da lì la sua idea fondamentale, no? Dai discorsi comuni degli allevatori, e la fa diventare una legge generale della natura vivente. La selezione naturale diventa, non è più artificiale, no? Vedete questo passaggio, questa operazione che Darwin fa, e che è ancora ovviamente, come dire, la fonte dei maggiori finanziamenti per i biologi evoluzionisti, no? Lavorare sulle leggi della selezione naturale. È questo che nei dipartimenti di biologia evoluzionistica si fa ancora oggi, soprattutto, per lo più. Quindi non ci sono più in Darwin stampi, essenze, no? Lo stampo è come Buffon chiamava l'essenza, ma variazioni individuali in popolazioni di organismi. Per Darwin l'origine di ogni variazione non è legata, come dicevo prima, alle modificazioni ambientali. Cioè il piano della variazione e quello dell'ambiente sono completamente autonomi. La variazione nasce da leggi interiori dell'individuo, dalle leggi di generazione e di ereditarietà. E invece la selezione naturale agisce a posteriori sulle variazioni che appunto si dimostrano utili per la sopravvivenza. Per questo si parla in Darwin di variazioni casuali. La casualità delle variazioni per Darwin non significa assenza di cause. Ricordiamo che Darwin è un figlio del suo tempo, no? È nell'Ottocento, la legge di causalità è la legge principale su cui si basa la scienza. Le variazioni sono casuali per la complessità delle loro cause, per la loro imprevedibilità. Cioè Darwin diceva: se chiamiamo casuali le variazioni è per la nostra ignoranza dei complessi fenomeni che governano questa manifestazione, no? Quindi Darwin dà un'accezione, potremmo dire, epistemologica di caso, no? Il caso è dovuto alla nostra ignoranza, per il fatto che noi non sappiamo quali siano le leggi della variazione. Ma poi dà un'altra accezione interessante di casuale. Cioè le variazioni, secondo Darwin, sono casuali rispetto al fine del loro uso attuale. Sono casuali rispetto al loro successivo, potremmo dire, significato per la vita, no? Se vengono selezionati a posteriori, è per un motivo accidentale, non certo perché erano previste fin dall'inizio, no? Emergono spontaneamente, poi una potenza superiore, la selezione naturale, le seleziona per la loro utilità alla vita, potremmo dire. È questa mossa che permette a Darwin di eliminare la teleologia cosmica, no? Dalle sue spiegazioni. È questa mossa per cui le leggi dei viventi vengono governati da leggi che sono accidentali rispetto alla selezione dell'ambiente. Scrive Darwin: ho fin qui talora parlato come se le variazioni fossero dovute al caso. E questa naturalmente è una espressione del tutto inesatta, ma essa serve a riconoscere candidamente la nostra ignoranza sulla causa di ogni variazione particolare. Questa è la prima accezione, no? Quella epistemologica. La seconda accezione emerge in modo interessante in una lettera che Darwin scrive a Julia Wedgwood dell'11 luglio del 1861, in cui scrive: Asa Gray e alcuni altri, Asa Gray è il maggior botanico americano ai tempi di Darwin, un sostenitore della teoria darwiniana, che però lui voleva combinare con la sua visione creazionista e teleologica. Asa Gray e alcuni altri considerano ogni variazione, o perlomeno ogni variazione benefica, come il prodotto di un disegno provvidenziale. Quindi Asa Gray ritiene che l'evoluzione sia una buona ipotesi, però dietro alle variazioni dobbiamo mettere il buon Dio, no? Che decide quali variazioni far emergere. Tuttavia, quando chiedo a Gray se considera qualsiasi variazione nel colombo torraiolo attraverso cui l'uomo ha prodotto per accumulazione un piccione come provvidenzialmente progettata per il divertimento umano, egli non sa cosa rispondere. E se lui o chiunque altro ammettesse che queste variazioni fossero accidentali, casuali, per quanto riguarda il fine, as far as purpose is concerned, naturalmente, scrive Darwin, non accidentali quanto alla loro causa o origine, allora non potrei scorgere alcuna ragione per cui dovrebbe considerare le variazioni accumulate con cui si è evoluto il picchio, così meravigliosamente adattato, come il prodotto di un disegno provvidenziale. Con questa mossa taglia fuori la visione provvidenzialistica, no? Di variazioni progettate per un fine, perché le variazioni nascono spontaneamente e solo dopo, a posteriori, quando sono all'interno dell'ecosistema, viene in qualche modo selezionata in base a un'utilità che però emerge a posteriori. Questo è interessante. Quindi si può dire le forme viventi possono mutare in svariate direzioni del morfo-spazio, cioè dello spazio delle forme, le variazioni che a posteriori risultano più utili alla vita, con molta probabilità, riusciranno a perpetuarsi nelle generazioni successive. Il compito del biologo si ribalta rispetto a quello del tassonomista linneano, del teologo naturale. L'attenzione, potremmo dire, si sposta dalla ricerca dell'essenza a quella della lieve variazione. Ogni minima variazione, se selezionata, può a posteriori divenire fondamentale per la vita stessa della specie. Allora, con Darwin potremmo dire la natura non è più un sistema armonico, ben progettato secondo un disegno intelligente, ma mostra la più completa assenza di una direzione precisa, no? Non ci sono piani prestabiliti, ci si può muovere in tutte le direzioni, come se fosse un metodo per tentativi ed errori, no? Per usare un'immagine di George Hookham, che è un giornalista del tempo, mentre l'uomo che volesse colpire un bersaglio, scrive Hookham, prenderebbe la mira e se avesse mirato bene lo centrerebbe, il piano della natura consiste nel gettare granelli di sabbia ad ogni vento e per tutto il tempo. Alla fine fa centro anch'essa, ma non si può dire che abbia preso la mira. Questa riassume bene la visione di questo incredibile numero di variazioni che vanno in tutte le direzioni. E finalmente passiamo al concetto di selezione naturale, che scaturisce appunto dalle combinazioni delle idee della economia della natura e della lotta per l'esistenza proprio con quella di variazione ereditaria di cui abbiamo detto adesso. Il principio di selezione naturale permette proprio a Darwin di trattare il fatto osservato di una diversità di forme viventi non più come un presupposto non compreso e non spiegato, come voleva appunto la tradizione essenzialista o creazionista, che prendeva per buono, no, questo punto di partenza, ma il risultato di ciechi processi naturali e leggi statistiche, perché la selezione naturale non è altro che una legge statistica, no? Darwin utilizza proprio il concetto di selezione naturale per spiegare come da una serie di variazioni per lui casuali, possibili in più direzioni, possa generarsi ordine. Dunque, è scorretto dire, come molti fanno, che per Darwin l'evoluzione avviene a caso. Non è vero, il caso è una componente. In realtà la selezione naturale è un principio fortemente direzionale. È un principio di cernita della variabilità che spinge in certe direzioni, anche se è statistico, però è per Darwin il principio di utilità, come capirà bene il suo commentatore filosofo amico John C. Wright, no? È, come dire, il principio di utilità che direziona le variazioni durante le generazioni, no? Ed è la legge di ereditarietà che permette alle variazioni di propagarsi di generazione in generazione. Scrive Darwin, riassumendo molto bene la sua idea, se in condizioni mutevoli di vita gli esseri viventi presentano differenze individuali in quasi ogni parte della loro struttura, e ciò non è discutibile, se a cagione del loro aumento numerico in progressione geometrica si determina una severa lotta per la vita in qualche età, stagione o anno, e ciò certamente non può essere discusso, allora, considerando la infinita complessità delle relazioni di tutti gli esseri viventi fra di loro e con le loro condizioni di vita, la quale fa sì che un'infinita diversità di struttura, costituzione e abitudini sia per essi vantaggiosa, sarebbe un fatto quanto mai straordinario che non avessero mai avuto luogo variazioni utili al benessere di ciascun individuo, allo stesso modo con cui hanno avuto luogo tante variazioni utili all'uomo. Ancora continua con questa corrispondenza tra selezione artificiale e selezione naturale. Ma se mai si verificano variazioni utili ad un qualsiasi essere vivente, sicuramente gli individui così caratterizzati avranno le migliori probabilità di conservarsi nella lotta per la vita. Vedete il principio statistico, no, che governa il tutto. E per il saldo principio dell'eredità si tenderanno a ma se mai si verificano variazioni utili ad un qualsiasi essere vivente, sicuramente gli individui così caratterizzati avranno la migliore probabilità di conservarsi nella lotta per la vita, e per il saldo principio dell'eredità essi tenderanno a produrre discendenti analogamente caratterizzati. Questo principio della conservazione o sopravvivenza del più adatto l'ho denominato selezione naturale, e questa è la definizione data da Darwin appunto a questo principio di selezione. Il principio di selezione naturale, dunque, come dicevo, sottende un processo statistico di accumulazione di variazioni utili, favorevoli alla vita, che spinge a trasformazioni e a formazioni di nuove specie. Questo processo è, per sua natura, ricostruibile solo a posteriori. È un meccanismo, potremmo dire, di sanzione retroattiva visibile a risultati già accaduti. Non possiamo prevederlo all'inizio, possiamo prevedere i fenomeni in laboratorio, no? Per esempio sui batteri, gli antibiotici producono un processo di selezione naturale se vengono interrotti troppo presto. Però, appunto, quando siamo all'aperto, nell'ecosistema complesso, non possiamo prevedere la direzione in cui andranno certe variazioni. Solo cose fatte possiamo cogliere il movimento evolutivo. In questo senso, all'inizio, ogni variazione è un'occasione, una scommessa carica di futuro, potremmo dire. Solo una volta posta nel vortice di relazioni, per usare un nostro termine emecritico del professor Simi, solo una volta posta nel vortice di relazioni, che Darwin chiamava lotta per l'esistenza, la variazione, cioè l'occasione individuale, viene posta al vaglio della selezione, che sancirà se essa sia utile o adattativa, catalizzando a sua volta conseguenze imprevedibili, usi e riusi non calcolabili. I pragmatisti, in primo luogo Chauncey Wright, l'avevano capito molto bene questo, no? Si comprende allora perché, ad esempio, all'inizio dello scorso, perché l'anno scorso nel seminario di filosofia, nella quarta lezione, Carlo Sini, parlando di Aristotele, ci ha detto che Darwin è Aristotele rovesciato, no? Tra l'altro c'è un bellissimo esempio di Darwin che ricorda proprio l'esempio dei mattoni e della casa richiamato proprio da Sini parlando di Aristotele. Eccolo qua. Nel ventunesimo capitolo delle variazioni degli animali e delle piante allo stato domestico, il secondo dedicato alla selezione, Darwin ci invita a immaginare un architetto costretto a costruire un edificio con pietre non sagomate cadute da un precipizio. E dice Darwin, la forma di ogni blocco di queste pietre non sagomate può essere definita accidentale, no? Io le trovo in fondo al precipizio, nessuno le ha costruite per un qualche scopo. Tuttavia essa è stata determinata dalla forza di gravità, quindi ha una sua legge interna, diciamo. È stata determinata dalla forza di gravità, dalla natura della roccia, dalla pendenza del precipizio, ecco le leggi che lavorano a monte delle variazioni, no? Si tratta di circostanze ed eventi tutti dipendenti da leggi naturali, ma fra queste leggi e lo scopo per il quale ciascun frammento viene usato dall'architetto non vi è alcuna relazione. Allo stesso modo, le variazioni di ciascuna creatura sono determinate da leggi fisse e immutabili, ma queste non hanno alcuna relazione con la struttura vivente che si va lentamente costruendo, grazie al potere della selezione naturale o artificiale che sia. Due piani che lavorano distintamente. Taglio del cordone ombelicale finalistico, no? Non c'è più un'idea per cui le variazioni siano prodotte da un fine. Quindi, come diceva Lucrezio, ad esempio, gli occhi non sono stati creati per vedere. Ecco, qui potentemente vediamo all'azione un principio che potremmo già dire darwiniano in qualche modo, no? In sintesi, quindi, scrive Darwin, in virtù di questa lotta, le variazioni, per lievi che esse siano e da qualsiasi causa provengano, purché siano utili in qualche modo agli individui di una specie nei loro rapporti infinitamente complessi con gli altri organismi e con le condizioni fisiche della vita, tendono alla conservazione di questi individui e a trasmettersi ai loro discendenti. Ecco, io direi di fare una pausa qui e poi di aprire alla nozione di specie e poi finalmente a un'introduzione del tema sull'evoluzione specificamente umana.
Grazie. Molto interessante. Ma io gli devo chiedere una cosa. Stupende.
Tommaso?
Ma non sono, non vedere, qui c'è al solito un piccolo caffè.